strumenti, eh? Bene, ho pensato questa mattina di parlarvi su un soggetto a me molto caro. Guardando un po', facendo l'analisi della Chiesa del nostro secolo, vediamo una Chiesa che si sta avvicinando sempre di più all'umanesimo, dove sembra che l'uomo sia il centro e Dio sia un rifugio quando ne abbiamo bisogno. Quindi vorrei attirare la vostra attenzione sul Salmo 147 e mettere enfasi sulla centralità di Dio nella nostra vita e sull'opera di Dio, importante, essenziale per il nostro quotidiano. Salmo 147, leggo solo i primi 11 versi. Salmo 147. Lodate l'Eterno perché è cosa buona. Salmeggiate al nostro Dio perché è cosa dolce. La lode è convenevole. L'Eterno edifica Gerusalemme, raccoglie i dispersi di Israele. Egli guarisce chi ha il cuore rotto e fascia le loro piaghe. Egli conta il numero delle stelle e le chiama tutte per nome. Grande è il Signore nostro, è immenso il suo potere, la sua intelligenza è infinita. L'Eterno sostiene gli umili, ma abbatte gli empi fino a terra. Cantate all'Eterno inni di lode. Salmeggiate con la cetra l'Iddio nostro, che copre il cielo di nuvole, prepara la pioggia per la terra e fa germogliare l'erba sui monti. Egli dà la pastura al bestiame e ai piccini dei corvi che gridano. Egli non si compiace nella forza del cavallo, non prende piacere nelle gambe dell'uomo. L'Eterno prende piacere in quelli che lo temono, in quelli che sperano nella sua benignità. Interessante continuare la lettura, ma ci fermiamo qui perché la nostra meditazione sarà soltanto su due versetti, un salmo molto ricco, molto molto profondo, dove viene esaltata la maestà, la potenza, l'infinità, la grandezza dell'Eterno Iddio. Nel nostro secolo, quando parliamo di cura, credo che abbiamo a portata di mano quasi tutto per la guarigione. La scienza in questi ultimi 20 anni ha fatto dei passi da giganti, incredibile quello che è stato scoperto a livello medico, scientifico. Quasi ogni malattia, se diagnosticata in tempo, può essere sconfitta e si può guarire. Ma ci sono ancora oggi, purtroppo, delle malattie incurabili, inguaribili, soprattutto per noi credenti e per l'uomo in generale, parlo delle malattie che riguardano, hanno a che fare con il cuore. Tutti noi, come figli di Dio, e anche il resto degli uomini, abbiamo delle ferite. Abbiamo delle ferite causate a volte da fratelli, da incomprensioni, da discussioni, da liti, da modi di fare sbagliati o presunti sbagliati. E queste ferite purtroppo fanno male. E purtroppo a volte queste ferite diventano infette e puzzano e ce le portiamo appresso e sanguinano. Abbiamo provato tanti rimedi, ma ancora quelle ferite sono lì. Come vi ho detto, per ogni malattia l'uomo cerca un rimedio per alleviare la sofferenza, ma per le malattie spirituali dobbiamo rivolgerci solo a Dio, soltanto e unicamente al Signore e alle sue cure. Noi, almeno io, non so voi, almeno io, spesso quando ho un problema cerco le soluzioni, che il mio carattere purtroppo mi porta a cercare delle soluzioni esterne. E poi quando sono costretto a gettare la spugna mi rivolgo al Signore. invece dovremmo subito, dovrei subito andare al trono della grazia di Dio, come dice l'autore agli ebrei, per ottenere soccorso al momento opportuno. Così vorrei concentrare la riflessione di questa mattina soltanto, come vi ho detto, sui primi due versetti. Ci sono tre verbi, tre azioni che ci parlano della centralità di Dio nella vita di ogni uomo e in modo speciale, particolare, per noi che siamo nati di nuovo. Dio ricostruisce, Dio raccoglie, Dio risana. Li rileggiamo. Lodate l'Eterno perché è cosa buona, salmeggiare al nostro Dio perché è cosa dolce e la lode è convenevole. L'Eterno edifica Gerusalemme, raccoglie i dispersi di Israele e guarisce chi ha il cuore rotto e fascia le loro piaghe. Ognuno di questi tre verbi, queste tre azioni, ci parlano di qualcuno che ha bisogno, ci parlano della necessità di ricevere un pronto intervento, cioè un intervento esterno che riaggiusti ciò che si era guastato in precedenza. Questo pronto intervento è il Signore, il quale è sempre puntuale, ma Lui ha il suo tempo, che è molto diverso dal nostro tempo. E allora vedremo man mano che andiamo avanti la necessità delle prove per la nostra vita, la necessità delle prove per noi. Abbiamo letto nel versetto 11, l'Eterno prende piacere in quelli che lo temono e in quelli che sperano, cioè in quelli che hanno fede, fiducia nella sua benignità, nel suo amore. Dio ricostruisce. Ricostruire significa ripristinare qualcosa che prima c'era e che ora purtroppo nella sua originalità integrale non c'è più, è andata distrutta, qualcosa si è rotto. In questo salmo abbiamo un chiaro riferimento, perché è nominato a Gerusalemme, questa città meravigliosa, città che è stata più volte devastata, e la devastazione più grande, più distruttiva è avvenuta con Nebuchadnezzar, con gli assiro-babilonesi. Ma il Signore dopo 70 anni riporta in patria coloro che erano stati esiliati a causa della malattia del loro cuore. Un cuore inguaribile, insanabile, peccaminoso, idolatra. Quindi il Signore ora è pronto a ricostruirla. E per Israele, per questo popolo, per gli ebrei, questo fatto è molto significativo, è molto rilevante, perché Gerusalemme era il cuore di ogni ebreo, era il centro per ogni ebreo. Quindi ha un significato molto rilevante. La prima cosa è ridare al popolo una identità come nazione. Per 70 anni Gerusalemme era rimasta con le mura distrutte, il tempio addirittura bruciato, le case nobiliari tutte rase al suolo, una città in rovina. Ma il Signore ora è pronto a ricostruire tutte queste rovine ed è pronto a ridare quello splendore che meritava Gerusalemme, detta anche la città di Dio. Gerusalemme era quindi l'orgoglio spirituale degli ebrei e con Gerusalemme ricostruita ogni ebreo si sarebbe sentito più forte, più protetto, nuovamente un popolo unito. Allora, la prima cosa che il Signore desidera fare per ogni uomo è quella di ricostruire, di ripristinare ogni qualvolta si interrompe la comunione con Lui. Noi siamo soggetti purtroppo spesso a cadute, a cadere nel peccato, nella disobbedienza. A volte siamo anche soggetti a crisi di identità, a dubbi, come purtroppo avvenne tanti anni prima ad Asaf, uno dei cantori che scrisse anche dei salmi, ed è significativo ciò che dice nel Salmo 73. Quindi possiamo vedere come anche quest'uomo, e noi siamo visti in quest'uomo come nostro rappresentante. Nel versetto 2 dice: quanto a me, quasi inciamparono i miei passi, poco mancò che i miei passi non sdrucciolassero. E va avanti, continua a dire come era per lui difficile la vita guardando al malvagio che prosperava, e lui come un servo di Dio si trovava atterrito, abbattuto, fino a quando è entrato nel santuario di Dio. E allora ha riportato Dio al centro della sua vita e ha guardato, ha visto la bellezza del Signore ed è tornato in comunione ad adorare il Signore. Fratelli, quante volte noi ci allontaniamo dal Signore? Quante volte la nostra vita, un aspetto della nostra vita viene deturpato, rovinato, distrutto, ha bisogno di essere ricostruito, ripristinato dal Signore a causa del peccato? Quante volte ci siamo cacciati in situazioni di grande dolore, di grande sofferenza, proprio a causa delle nostre scelte? E quante volte, per vari motivi, abbiamo anche dubitato dell'esistenza di Dio? Ma Dio esiste? E se esiste, perché permette questa situazione? Abbiamo dubitato dell'intervento di Dio e anche ci siamo allontanati da Lui e dalla sua Chiesa. E allora, come vi ho detto all'inizio, abbiamo necessità delle prove, perché la prova dimostra che tipo di fede abbiamo nel Signore, quanto ci fidiamo di Dio, quanto crediamo in Lui, quanto siamo capaci di attendere il tempo di Dio. Abbiamo bisogno delle prove, a volte anche delle sofferenze, perché viviamo in tempi di grande benessere e purtroppo la storia cristiana, la storia del cristianesimo insegna che il grande benessere ha sempre portato rilassamento spirituale nei credenti, dove il Signore e la sua Chiesa non vengono più considerati una priorità nella nostra vita, ma col passare del tempo diventano un'abitudine religiosa. Quindi noi diventiamo dei religiosi, non diventiamo più dei fedeli che bramano, che desiderano, che provano gioia, interesse, piacere e non vedono l'ora di stare in comunione con il Signore. Perciò Dio, come desiderava ricostruire Gerusalemme, Dio desidera sempre, a questo desiderio ardente di riportarci a casa, di ricostruire la nostra vita spirituale. Egli apre le braccia come un buon padre e ci aspetta, e aspetta che andiamo a Lui. E Lui sempre ha una parola buona: non temere, non temere. Quante volte, grazie, quante volte il Signore ci dice: io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, sono mio, tu sei mio, tu mi appartieni. Dio è pronto a ridare al popolo, era pronto a ridare al popolo di Israele la sua identità nazionale, quindi è pronto a ridare anche a noi il posto giusto che occupiamo. In una predicazione di, diciamo, circa mezzo secolo fa, un grande uomo di Dio che ora con il Signore, Giannunzio Artini, disse che la felicità dell'uomo, la felicità per il credente, è l'essere al posto giusto in Cristo. Il posto giusto in Cristo genera felicità, perché lì c'è la nostra identità di figli di Dio, in Cristo, e al di fuori di Cristo troveremo solo sofferenze. In Cristo c'è la nostra identità, quindi Dio desidera ridare al suo popolo la sua realtà spirituale. Da quando Gerusalemme era stata fondata, era diventata il centro spirituale della vita di ogni ebreo. Infatti leggiamo nel Vecchio Testamento, nell'Antico Testamento, che gli ebrei almeno una volta l'anno dovevano andare a Gerusalemme ad adorare il Signore. Senza il Tempio non c'era modo di adorare Dio e di identificarsi proprio come popolo di Dio. La prima cosa che fanno gli ebrei ritornati a Gerusalemme è la riparazione delle mura, riparare le mura che erano state distrutte e la ricostruzione del Tempio. Quando leggiamo nell'Antico Testamento, vediamo sia Esra, Neemia, Zorobabele, avevano compreso questa importante necessità, ricostruire il Tempio, riportarlo al suo antico splendore, affinché ogni ebreo poteva trovare la sua identità spirituale. Cari fratelli, durante il nostro cammino cristiano, per vari motivi e ragioni, spesso anche noi perdiamo il nostro altare spirituale, perdiamo di vista il Signore. Perdiamo di vista l'importanza di un contatto giornaliero, no? Di quel culto personale mattutino dove noi appartiamo questo tempo per Dio e siamo noi e Dio e basta, e nessun altro, dove noi parliamo e dove Lui ci risponde, dove noi stiamo zitti e Lui ci parla, ci forma uomini, donne, giovani di Dio. No, abbiamo questo contatto diretto con il Signore per mezzo della Sua parola. E quando interrompiamo questa comunione, ci siamo privati della benedizione, della presenza di Dio nella nostra vita. Ci priviamo anche della bellezza della comunione dei fratelli. Ci chiudiamo in noi stessi e non abbiamo risolto niente, anzi peggioriamo la nostra situazione. Dio questa mattina ci richiama, ci esorta a ritrovare in Dio, in Cristo, la nostra identità spirituale di uomini, di donne di Dio. Desidera ridarci quella gioia della sua presenza, della sua benedizione, perché Lui ha dei buoni pensieri per noi. Geremia dice da parte del Signore, dice al popolo di Israele schiavo a Babilonia, io so i pensieri che medito per voi, pensieri di pace, non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Ma lo stesso lo dice anche a noi, non abbiamo forse la speranza della vita eterna? Non sono forse pensieri di pace eterna? Non c'è un pensiero maligno nel Signore. Pensieri di pace, non di male, per darci un avvenire. E qual è l'avvenire? L'eternità con Dio, la gioia di essere per sempre con Dio in un mondo nuovo, ricreato dal Signore, dove Dio crea nuovi cieli e nuova terra, e allora noi saremo lì con Dio. Dio vuole darci questa nuova speranza. Dio voleva dare al popolo una nuova identità nazionale, una nuova identità spirituale, voleva ridare al popolo una patria sicura. Una volta ricostruita Gerusalemme, Israele avrebbe riacquistato sicurezza, forza, prestigio agli occhi dei popoli vicino, e avrebbe quindi avuto un senso di pace, di tranquillità, di protezione. Aveva una città, la città di Dio, dove rifugiarsi. E questo fatto era di grande rilevanza per il popolo di Israele. La ricostruzione di Gerusalemme, il ripristino del culto, dei sacrifici, il ripristino di tutto quel cerimoniale che portava più in alto di ogni altro popolo Israele, lo portava vicino al Signore. Quindi questi aspetti rappresentavano un orgoglio spirituale, un punto di forza, e questo popolo avrebbe difeso Gerusalemme a costo della vita. E allora, pensando a noi, cari fratelli, quante volte durante il nostro cammino cristiano abbiamo perso la pace? abbiamo perso la pace, la frenesia della vita, i vari impegni che abbiamo, le corse, il traffico, e gli impegni, e i figli, e tutti gli impegni dei figli, turbano questa pace. Poi a volte avvengono discussioni tra di noi, litigi, incomprensioni, portano via la pace di Dio, portano via la sicurezza e ci sentiamo quindi senza forza. Quante volte siamo poi caduti a causa di questo in una apatia spirituale, in una abitudine anche dei santi evangelici. Vado perché devo andare, non perché voglio andare, non perché desidero andare alle riunioni, al culto, a incontrare Dio e i fratelli. Io ho la convinzione, perché parlo per me, che dobbiamo smetterla di lottare con le nostre forze. È una partita persa in partenza. Dobbiamo smetterla di lottare con la nostra furberia, gettare a volte la maschera della falsità, dell'ipocrisia che ci portiamo appresso, e riaffidare la nostra vita al Signore e metterlo al centro, lì, sul trono della nostra vita, di casa nostra, dei nostri interessi, del nostro lavoro, delle nostre proprietà, della nostra assemblea, metterlo lì e lasciarlo al posto di cui lui è solo degno di occupare, un posto di centralità nella nostra vita. Il versetto 14 di questo Salmo dice: Dio, quindi, egli mantiene la pace entro i tuoi confini e ti sazia col frumento più fino. Matteo 11, 28, cosa dice? Ve lo ricordate a memoria? Matteo 11, 28, ve lo ricordate? Venite a me, venite a me, venite. Dio ci dice questa mattina: vieni da me, io ho la risposta per te, io ti do la pace che hai perso, io ti do il riposo che hai smarrito, perché ti sei affannato con la tua intelligenza, con la tua furberia. Vieni da me, vieni da me, vieni da me. Il secondo aspetto in questo Salmo, sempre nel versetto 2, dice: Dio raccoglie i dispersi. Il fatto di raccogliere racchiude in sé l'azione di riappropriarsi di ciò che appartiene, per cui si era lavorato, affaticato e poi per un motivo si è perso. Quando parliamo di noi stessi dobbiamo riconoscere che noi siamo figli di Dio, salvati per grazia mediante la fede, quindi noi apparteniamo a Dio, no? Apparteniamo a Dio. Quando io ero un giovanotto, nel 68, il movimento studentesco aveva poi generato anche il movimento femminista, e lo slogan del movimento femminista qual era? Lo sappiamo, vero Annalisa? Io sono mia e mi gestisco io. No? E a volte noi siamo così come credenti, diciamo: io sono mio, decido io, faccio io, vado io. E questo è assolutamente sbagliato. Perché nel momento in cui il Signore per grazia ci ha salvati mediante la fede, noi siamo stati comperati, dice la Scrittura, comperati col prezioso sangue di Cristo. Quindi io appartengo a Dio, Dio mi ha comperato, Dio non ha annullato la mia mente, la mia personalità, la mia intelligenza. Ma non devo più decidere e non posso, essendo sua proprietà, decidere per me stesso ciò che è bene, ciò che è male. Devo sempre andare da Lui che è il mio Signore. D'altra parte, quante volte in preghiera diciamo Signore, Signore? Diventa una cantilena, no? E non pensiamo che Signore vuol dire padrone. Quante volte noi preghiamo con queste parole, senza riflettere sulla profondità del significato di questa parola. Noi apparteniamo a Dio. Dio ci ha comperati, noi siamo Suoi. Lui ha l'autorità, Lui ha il potere di dire ciò che devo fare e ciò che non devo fare. Quindi Dio ha il diritto di raccoglierci, di riprenderci sotto la sua cura. E questo fatto comprende alcune cose. La sua precisa volontà viene messa in azione. Il Signore, a causa dell'idolatria, della ribellione, del peccato, ha permesso che Gerusalemme e il Tempio fossero distrutti e che per ben 70 anni fossero portati in schiavitù in una città idolatra a Babilonia. Nel piano del Signore, quando leggiamo dalla Genesi all'Apocalisse, noi vediamo il piano eterno di Dio, in grandi linee il piano eterno di Dio. E quando consideriamo questo piano eterno, noi possiamo identificare che ogni azione, ogni parola di Dio sono dettate dal suo amore. Sono unicamente dettate dal suo amore e fatti per il bene del popolo di Israele, per insegnare la necessità di dipendere da Dio per ogni cosa. D'altra parte, non aveva forse dimostrato questa autorità Dio durante i 40 anni del deserto? Quante volte hanno seminato in 40 anni, ve lo ricordate? Quante volte hanno piantato il grano, no? O piantato una vigna nel deserto? Mai! E chi aveva provveduto per loro per 40 anni? È morto qualcuno di sete? È morto qualcuno di fame? No, ma per la disubbidienza sì. Quindi Dio, ogni attraverso le sue azioni, sia quelle che noi giudichiamo eccessive, noi vediamo un gesto di amore del Signore. E lui desiderava insegnare a questo popolo la necessità di dipendere da Lui in ogni aspetto della loro vita, da quello, chiamiamolo religioso, a quello della vita di tutti i giorni, a quello che riguarda i propri interessi, il proprio lavoro, le finanze, eccetera, eccetera. E allora vediamo la precisa volontà di Dio di recuperare, di raccogliere sotto di sé coloro che si sono dispersi, coloro che a causa del loro peccato si sono allontanati, se ne sono andati, hanno causato problemi. Lui desidera recuperare quel cuore che si è smarrito, colui che purtroppo si è gonfiato di orgoglio, colui che si sente a posto e migliore degli altri, colui che è caduto nel peccato. Il Signore lo vuole recuperare, riportare a sé attraverso il pentimento. Vuole raccoglierlo a sé. Il Signore desidera recuperare coloro che lo hanno conosciuto e si sono allontanati. Desidera raccogliere coloro che sono delusi, coloro che sono abbattuti, coloro che sono provati e si sono arrabbiati con Dio a causa della prova, coloro che sono afflitti, coloro che sono depressi, coloro che sono stanchi, coloro che si sono caricati di pesi e non li hanno lasciati ai piedi della croce. Gesù li vuole raccogliere, Dio li vuole raccogliere attorno a sé. È molto significativo l'atteggiamento di Gesù quando prima di salire in croce guardava Gerusalemme da lontano. A me commuove questa visione di Gesù quando vede questo popolo che si è allontanato, questo popolo che non ne vuol sapere, che è diventato religioso, no? Ipocrita. E Gesù, ve lo leggo in Luca capitolo 13 versetto 34, è molto toccante questo atteggiamento di Gesù. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, il popolo di Dio che uccideva i profeti perché non profetavano secondo le voglie del popolo o del re di turno. E allora venivano uccisi, lapidati, venivano lapidati quelli che Dio mandava affinché potessero essere raccolti sotto il Signore. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figlioli, come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le sue ali, e non avete voluto. Israele ha esercitato una volontà ribelle. Cari fratelli, ma quante volte anche noi abbiamo detto no al Signore? Abbiamo detto faccio quello che dico io, vado dove voglio io, comando io, gestisco io la mia vita. La precisa volontà di Dio passa per la sua misericordia e infinita compassione. In tutto il Vecchio Testamento troviamo le cure di Dio per questo popolo. Anche la disciplina di Dio fa parte della cura del Signore. Anche la sua disciplina è la medicina per guarire il peccato. Quanta premura Dio ha avuto per questo popolo ribelle. Quanta provvidenza. Quando leggiamo il libro del profeta Isaia, al capitolo 5, il Signore parla di Israele e lo identifica come una vigna. E quindi lui è il vignaiolo, cioè l'agricoltore, che il suo bene è la vigna. Quindi investe su questa vigna tutte le sue facoltà, tutto ciò che è e tutto ciò che ha, affinché questa vigna produca frutto. E invece questa vigna non ha fatto niente. Io vo' cantare per il mio beneamato, il cantico dell'amico mio circa la sua vigna. Il mio beneamato aveva una vigna sopra una fertile collina. La dissodò, ne tolse via le pietre, vi piantò delle viti di scelta, vi fabbricò in mezzo una torre, vi scavò uno strettoio. Guardate quanta premura e quanta cura viene esercitata, è stata esercitata dal Signore. Egli si aspettava che essa gli facesse dell'uva, invece gli ha fatto delle lambrusche. Or dunque, abitanti di Gerusalemme e voi uomini di Giuda, giudicate voi fra me e la mia vigna. Che più si sarebbe potuto fare per la mia vigna, più di quello che io ho fatto per essa? Fratelli, cosa può fare di più il Signore di quello che ha fatto per noi? Ha mandato Gesù per i nostri peccati, per la nostra guarigione spirituale, per darci una nuova vita. E poi ci ha messo un tutor che è lo Spirito Santo, Dio stesso che viene in noi e ci guida in tutta la verità. Leggendo in un salmo vediamo che il Signore dice: io ti ammaestrerò, ti insegnerò la via per la quale devi seguire, avrò gli occhi su di te. Ma cosa può fare di più Dio per noi? Eppure molto spesso lo detronizziamo dalla nostra vita e Dio non è più una priorità, non rappresenta più una priorità. Prima vengo io, le mie scelte, la mia vita, mia moglie, i miei figli, la mia casa, i miei beni, il mio lavoro. Poi, se ho tempo e se mi va, perché questa è un'espressione che io sento tante volte, se mi va, se mi sento, se non mi sento, vediamo un po' il tempo com'è. Quanta compassione e misericordia ha il Signore verso di me. Io dico infinita, infinita, perché ho un caratteraccio. Dio ha una misericordia e una compassione infinita verso di me. E meno male che il nostro rapporto con Dio non dipende da noi, non dipende da noi, meno male che non dipende da ciò che facciamo e da ciò che diciamo, meno male. Perché si dimostrano ancora oggi vere le parole del profeta Geremia. È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti. Egli rinnova le sue compassioni ogni mattina. Grande, grande è la sua fedeltà, grande. Gloria a Dio per questo, che Lui ha sempre continue compassioni. Il cesto delle sue compassioni non si esaurisce mai. Si riempie continuamente, continuamente. Gloria a Dio per questo. Cari fratelli, lasciamo a Dio il diritto e l'autorità di esercitare la sua signoria su di noi. E allora impareremo a comprendere le sue priorità e vedremo che le nostre, alla fine, non valgono niente. alcune di esse non valgono niente. Allora comprenderemo le sue esigenze e ci conformeremo al suo piano, al suo proposito personale per noi. E così il Signore ci potrà raccogliere e farci sperimentare la sua potenza. Quindi questa precisa volontà di Dio si manifesta in misericordia, compassione, ma anche in potenza e liberazione. Il Signore, nella sua infinita sapienza, aveva già fissato un termine prima che gli ebrei fossero deportati schiavi. Aveva fissato il termine in 70 anni. Basta. Stop, finiti quelli, Dio, c'è scritto nella sua parola, li avrebbe liberati, riportati con la sua potenza. Grande è il Signore nostro, nel Salmo 147 che stiamo meditando, grande è il Signore nostro, è immenso il suo potere e la sua intelligenza è infinita. Quindi Dio aveva già fissato un termine per liberare questo popolo, per ristabilire questo popolo. Tutta la storia del popolo di Israele possiamo identificarla con la storia della liberazione, liberazione di Dio. Li ha liberati dall'Egitto, li ha liberati dalle insidie del deserto. Se voi leggete Deuteronomio 8, piangerete, vi dico che piangerete, se voi vi immedesimate nel popolo di Israele, in un ebreo, leggete il Salmo 8 con l'atteggiamento, portate la vostra mente in quel deserto pieno di pietre, di rovi, di spine, senza acqua, e piangerete. Quando leggerete dove Dio dice il tuo piede non si è logorato. E poi alla fine di Deuteronomio 8, non mi ricordo se è il versetto 16, dice ti ho fatto patire la fame, eccetera, eccetera, e poi conclude per farti alla fine del bene, per farti alla fine del bene. È incredibile come Dio, nella sua infinita intelligenza, già ha stabilito la liberazione, ma a volte è necessario, ecco perché dico che le prove sono necessarie, perché Dio alla fine ci fa del bene. Non disperiamoci, fratelli, quando ci troviamo in certe situazioni, non disperiamo, non diventiamo come il popolo dal collo duro, ma lasciamoci ammaestrare, guidare, prenderci per mano da Dio anche in quelle situazioni di grande disagio, dove pensiamo di non farcela, dove vorremmo buttare la spugna e dire come Asaf, basta! Che senso ha che io vengo da te quando l'empio prospera e io cado in rovina? Che senso ha? Basta, basta. Non disperiamoci così, fratelli, non disperiamoci. Il Signore è in grado, ha l'autorità, perché gli appartieni, gli appartengo, di riportarci a sé, di raccoglierci nella sua famiglia. Lui ha l'autorità. Non ci disperiamo, il Signore è in grado di raccogliere nella sua famiglia coloro che sono caduti a causa del peccato, di un vizio, di una dipendenza, o coloro che sono tornati indietro nella fede e hanno dato anche cattiva testimonianza. Desidera il Signore raccogliere coloro che sono i suoi. Cosa disse Gesù in Giovanni capitolo 10? Ve lo ricordate verso la fine del capitolo? Cosa dice? Nessuno li rapirà dalla mia mano. Nessuno. Punto. Nessuno. Se uno appartiene al Signore, ritornerà prima o poi, magari con la testa spezzata e deluso, triste e magari anche malato, perché a causa dei suoi vizi si porta appresso brutture nella sua vita, a causa delle scelte sbagliate, pagherà le conseguenze, ma Dio lo riporterà sempre a casa. Dio lo riporterà a casa, perché la sua misericordia, la sua compassione e le sue liberazioni sono infinite. E allora ci avviciniamo, me lo permettete, alla fine. Nel versetto terzo di questo salmo, egli guarisce. Che meraviglia! Egli guarisce e sana chi ha il cuore rotto. Fascia le loro piaghe. Guarire e fasciare sono le due espressioni riportate dal Signore, e anche il profeta Geremia parla di questo. Infatti il Signore sceglie di simpatizzare con chi soffre, con chi è afflitto, con chi è provato, con chi è nella solitudine, con chi è nel bisogno, con chi è nella disperazione, con l'orfano, con la vedova, con lo straniero. Dio simpatizza con queste persone. E in queste parole viene fuori tutta la delicatezza e la gentilezza del Signore. Lui, il grande medico, che fascia, che cura con tanta premura, che versa personalmente il suo balsamo sulle ferite del cuore di ogni suo figlio, di coloro che hanno il cuore rotto. Se da un lato il testo si riferisce alla sofferenza fisica che il popolo di Israele ha patito durante questa schiavitù babilonese e che il Signore, come un buon medico, cura e guarisce, vediamo inoltre che il testo va oltre la guarigione fisica, va oltre e ci parla della guarigione spirituale a causa del peccato, perché la schiavitù babilonese era a causa della loro ribellione, a causa del loro peccato. E il Signore, come disse agli abitanti della Giudea, della Samaria, come parlò loro attraverso il profeta Isaia, parla ancora a noi oggi, con le stesse parole, no? Se siete disposti a ubbidire, mangerete i prodotti migliori del paese. Ma prima di questo c'è un'altra cosa da sistemare con Dio. Nel versetto 18, il Signore, nel capitolo primo del profeta Isaia, dice: poi venite e discutiamo assieme. Quand'anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Quand'anche fossero rossi come la porpora, diventeranno bianchi come la lana. E poi a quel punto dice: allora, se tu adesso sei disposto a ubbidire, mangerai i frutti migliori del paese. Dio agisce in due modi nel cuore afflitto dal peccato: interviene sul cuore, va alla radice del problema, non lavora in superficialità, ma come un chirurgo a volte ha bisogno di scavare, di entrare nella profondità del male per sradicarlo, perché il cuore è insanabilmente maligno, anche il cuore del credente, perché c'è quella vecchia natura che è sempre lì, purtroppo, è sempre lì. È un intervento sul cuore che è stato infettato, contaminato dal peccato, e solo Dio è in grado di dare un cuore nuovo, di ridare nuova vita, nuova linfa. E se andiamo a leggere, è un brano un po' lungo e vi invito a farlo a casa, Ezechiele capitolo 36, da versetto 24 a versetto 30, c'è una promessa di Dio per il popolo di Israele, come Dio avrebbe tolto il cuore di pietra e dato un cuore di carne, rinnovato proprio il loro cuore. Allora, per tutti coloro che desiderano avere un cuore nuovo, fasciato dal Signore, Dio vuole esercitare la sua cura di buon medico. Perché? Perché il peccato lascia sempre i segni, il peccato lascia sempre il segno e le sue piaghe. Vi ricordate cosa c'è scritto in Numeri 32:23? Sappi che il tuo peccato ti ritroverà. E io vi dico, purtroppo, per esperienza, da credente ho pagato per peccati commessi da non credente. E il mio peccato commesso mi ha ritrovato, e mi ha bastonato, e mi ha fatto molto male. Quindi dovremmo stare attenti, perché il peccato si manifesta sempre sotto forma di piacere, ma ciò che provoca è un grande dispiacere. Così è avvenuto al popolo di Israele. Ma sì, Baal, Astarte, va bene, gli alti luoghi, le costellazioni, i segni zodiacali, adoriamo, va bene tutto. E poi alla fine hanno pagato a caro prezzo. Il peccato, quando viene commesso e poi perpetuato, lascia sempre le sue cicatrici, proprio come una ferita, proprio come un morso di un serpente velenoso che non ti può portare a morte se viene preso in tempo, ma ti lascia il segno per sempre. O ti dovranno tagliare un dito, due dita, o una mano in necrosi, ma ti lascia per sempre il segno, per sempre, affinché ti ricordi di quello che è successo. Anche le brutture del peccato e delle sue conseguenze sono curate dal Signore. A volte occorre un po' di tempo, è vero. Ma egli sa quando cambiare la fasciatura, ripulire la ferita, medicare la piaga fino alla completa guarigione. Interessante quello che dice il profeta Geremia al capitolo 30, il versetto 17. Vi leggo solo una parte. Dice il Signore, parlando sempre inerente al ritorno degli esuli a Gerusalemme, ma io medicherò le tue ferite. Ti guarirò dalle tue piaghe, dice l'Eterno. Io guarirò le tue ferite, medicherò le tue piaghe, dice l'Eterno. Oggi quanti saloni di bellezza ci sono? Si può ricostruire quasi tutto, tranne la vecchiaia. Ma si può rifare una faccia, tirarla. Guardate quanti politici hanno la faccia tutta tirata. Ce n'è uno in particolare, piccoletto, che si dipinge i capelli. Sembra tutto rifatto. Ma l'età ce l'ha purtroppo, anche lui. È sempre un'opera imperfetta, parziale, imperfetta, parziale. L'opera perfetta, cari fratelli e sorelle, e perdonatemi se sono stato lungo, la può compiere solo il Signore. L'opera perfetta la fa solo Dio, perché Dio ricostruisce ciò che il peccato ha rovinato e lo fa sempre in un modo perfetto. Dio raccoglie tutti coloro che hanno il cuore smarrito, tutti coloro che sono afflitti, Dio li raccoglie, venite a me, vai da Gesù. Dio guarisce tutte le brutture del peccato e fa una vita nuova anche se è vecchia, ciò che il mondo non riesce a fare, ma Dio fa una vita nuova anche se è vecchia. Che Dio benedica la sua parola, preghiamo insieme. Padre Santo Celeste, grazie per la tua parola. Grazie per la bellezza, la freschezza, l'attualità, oh Signore, della tua parola. Benedicila, oh Signore, nella nostra mente, nel nostro cuore, affinché possiamo essere quei figliuoli obbedienti che piacciono a te. Nel nome del Signore Gesù. Amen. Amen. No, scusa.
Grazie Mario. Grazie a tutti per questo punto, con un canto, ci alziamo in piedi.